Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Hakuna Matata, ma che dolce poesia!
Hakuna Matata, tutta frenesia!
Senza pensieri, la tua vita sarà.
Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti quanti voi per questo nuovo appuntamento che ci vede ancora una volta insieme con questo spirito di Hakuna Matata che, come voi sapete, vuol dire appunto senza pensieri. Siamo qui ancora una volta insieme per camminare e per fare un nuovo viaggio in questo meraviglioso mondo che è il nostro mondo interiore. Abbiamo incominciato a riflettere, abbiamo incominciato a parlare delle dimensioni dell'armonia, la profondità, se vi ricordate, la larghezza e poi l'altezza. Bene, oggi entriamo in profondità. Avevamo detto che in questo 2022, a Dio piacendo, vorrei appunto muovermi in queste tre diverse direzioni proprio per aiutarci a raggiungere sempre di più uno stato di benessere e uno stato di armonia. In questa nuova puntata parleremo di un tema molto delicato e di un tema che ci riguarda tutti. Anzi, con questo tema avremo modo di comprendere meglio che cosa si muove dentro di noi, ma probabilmente avremo anche la capacità di comprendere meglio che cosa si muove dentro gli altri. Avremo dunque la possibilità di scoprire la realtà del nostro bambino e della nostra bambina interiori, di quella parte di noi fondamentale che di fatto regola tutta la nostra vita psichica. Parleremo dunque di noi in termini proprio profondi, cercando di fare un po' di chiarezza su questo mondo che la psicoanalisi ha ben indagato, sapendo che proprio Freud è stato il primo a capire che le nostre nevrosi nascono da conflitti irrisolti o da traumi, ancora peggio, che abbiamo subito durante l'infanzia. Per cui in questa nuova puntata avremo proprio modo di scoprire questa nuova realtà. Bene, dice un detto, lo so che cosa vorrei per Natale. Rivoglio la mia infanzia, nessuno potrà ridarmela. So che non è ragionevole, ma da quando in qua il Natale riguarda la ragione? Riguarda un bambino di tanto tempo fa, molto lontano. È un bambino oggi, in voi e in me, che attende, dietro la porta dei nostri cuori, che accada qualcosa di speciale. Beh, in effetti è proprio questo che ci attendiamo dentro di noi. Ed è questo che ci mette nelle condizioni di stare bene, ed è questo che ci mette nelle condizioni di capire in che modo dovremmo affrontare il viaggio della vita. Siamo tutti fondamentalmente alla ricerca di una serenità e alla ricerca di un qualcosa che ci metta nelle condizioni di stare veramente bene dentro di noi. E allora da questo punto di vista scoprire la parte del bambino e della bambina vuol dire andare un po' alle origini della nostra storia. Ora, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare del fatto che tutti noi ci portiamo dentro questa parte. Uno dei primi a capire questo era stato Freud. Chi poi lo ha teorizzato in maniera molto chiara è stato Erich Berne, il padre dell'analisi transazionale. E lui ha proprio detto che la prima parte che si forma dentro di noi, nella vita psichica, è la parte dell'io bambino, dell'io bambina. E lui diceva che questo bambino dovrebbe essere un bambino spontaneo, un bambino naturale, un bambino creativo, un bambino che si esprime. Winnicott invece diceva che questa parte di noi è il vero sé e diceva che questa parte di noi è quella che, col passare del tempo, dovrebbe sempre di più raccontarci chi siamo, quali sono le nostre aspirazioni, quali sono i nostri talenti, qual è, detto in altri termini, quella parte autentica che desidera rivelarsi. Però noi sappiamo che questa parte bambina di noi può subire una serie di interferenze, di mistificazioni, di manipolazioni, di anche crudeltà, e tutto questo genera dentro di noi questa ferita che si riverserà inevitabilmente innanzitutto durante la fase adolescenziale e poi, ahimè, durante tutta la vita adulta. Quando Milton Erickson diceva che ognuno di noi possiede una propria mappa del mondo, che ognuno di noi ha un sistema inconscio di convinzioni interne, diceva proprio che dentro ognuno di noi c'è un substrato di sensazioni, di emozioni, di sentimenti, di ricordi, che vanno a costituire il nucleo più profondo della nostra personalità. È come se questa parte rappresentasse proprio il cuore. Tant'è che noi sappiamo, oggi come oggi, con certezza matematica, che ogni volta che c'è una parte di noi che manifesta un malessere, o manifesta un disagio prepotente o un disturbo di personalità, è perché fondamentalmente dentro di noi si è venuta a creare una situazione di sofferenza, di non nutrimento, che poi appunto si riverserà nella nostra forma di disturbo di personalità. Tutte allora le esperienze che noi viviamo durante la vita passano attraverso questo nucleo iniziale, che è appunto la nostra infanzia. Comprendere questo vuol dire che tutto quello che noi viviamo si realizza nella misura in cui c'è una continua crescita di informazioni che si innestano su quelle precedenti. Più noi abbiamo dentro di noi una parte che ha una lettura distorta della realtà, e più le nuove informazioni passeranno attraverso questa distorsione. Ecco come si origina la malattia mentale. La malattia mentale si origina proprio dal fatto che se io incomincio ad avere la percezione di una madre persecutrice, e questa madre persecutrice nella mente di un bambino rappresenta la realtà intera della vita, accadrà che questa visione si costituirà sempre di più come dominante, e dunque avremo poi un domani una struttura cosiddetta paranoica di personalità, una personalità che tenderà a percepire il mondo come ostile, un mondo che non lo accoglie, un mondo che non lo comprende, un mondo che non gli vuole bene. E dunque tutte le persone, anche quelle che in realtà le vorranno bene, saranno allontanate, saranno messe continuamente alla prova, perché è come se in questa persona ci fosse sempre quella domanda: ma siamo sicuri che tu mi ami? Mia madre non mi ha amata, non mi ha amato. Mio padre non mi ha amata, non mi ha amato. Com'è possibile che tu, che sei un estraneo, provi qualcosa per me se neanche i miei genitori hanno provato qualcosa per me? Punto di domanda. Allora, voi capite, cari amiche e cari amici, quanto è delicato questo tema e quanto questa parte di noi, nel momento in cui noi non la sappiamo, tra virgolette, curare, potrà impedirci di avere delle intime relazioni affettive. Pur desiderando di avere una relazione affettiva, faremo di tutto per allontanare le persone che si avvicinano alla nostra parte intima. D'altronde, la mente di un bambino non è ancora una mente razionale e dunque è una mente che tende a sentire più che a pensare. È quando cresciamo che diventiamo capaci di trascendenza e dunque di un pensiero astratto e di un pensiero che ci mette nelle condizioni di ragionare come stiamo facendo in questo momento sulla nostra realtà. Però abbiamo capito, credo abbastanza, spero abbastanza chiaramente, che questo in realtà continua a rimanere nel nostro circuito interno. Parlo questo modo di percepire la visione della vita infantile rimane dentro di noi e da lì praticamente non va più via. È un po' questo, se vogliamo, il nostro problema. Ecco perché quando noi andiamo a creare questo nucleo essenziale che appunto è la nostra infanzia, questo diventa un filtro attraverso il quale passano tutte le esperienze successive. E questo spiega perché alcuni continuino a scegliere lo stesso tipo distruttivo di relazione sentimentale, perché alcuni vivono la propria vita come una serie ciclica di traumi ricorrenti e perché tanti di noi, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, non riescono ad imparare dai propri errori. Ecco perché a volte noi non riusciamo ad imparare dai nostri errori, non riusciamo proprio in virtù di questo fatto, di questa difficoltà che noi abbiamo, detto in altri termini, di uscire da un circuito fondamentalmente emotivo che è dentro di noi. Freud definì questo bisogno di ripetere il passato coazione a ripetere, mentre una terapeuta moderna di nome Alice Miller lo definisce logica dell'assurdità. Perché? Perché diventa logico quando si comprende come il nucleo essenziale formi la nostra esperienza psichica. Ma assurdo perché mettiamo in atto dei comportamenti che sono autolesionisti, che sono nocivi o che fanno del male alle persone a noi vicine. E dunque diventa logico perché comprendiamo questo nucleo essenziale, ma contemporaneamente la logica dell'assurdo ci fa dire che quel determinato tipo di comportamento non è un comportamento maturo, non è un comportamento che appunto ci porta verso l'armonia e l'equilibrio. Insomma, è come se noi a un certo punto indossassimo degli occhiali da sole, neri, e per quanta luce ci sia, filtreremo sempre attraverso questi occhiali neri quello che c'è fuori di noi. Dunque, il mondo ci apparirà nero. Non riusciremo a vedere i colori brillanti, non riusciremo a vedere i colori luminosi. È chiaro dunque che se noi per davvero desideriamo cambiare e andare dentro di noi, in questo nucleo essenziale, che ci consentirà di dare una svolta e di dare una bella sterzata positiva alla nostra esistenza. Freud fu il primo a comprendere che le nevrosi e i disturbi caratteriali derivano da conflitti infantili irrisolti, che poi si ripresentano puntualmente nel corso della vita adulta. Ed egli cosa fece? Beh, fece una cosa che tutti noi credo conosciamo. incominciò a curare questo bambino ferito, costruendogli un ambiente sicuro che gli permettesse di emergere e trasferire i bisogni non soddisfatti sull'analista, il famoso transfer, per cui il terapeuta avrebbe fatto da nuovo genitore del bambino, in modo che questo potesse portare a termine quanto era stato lasciato a metà, e il bambino ferito, potendosi affidare alla cura di un genitore saggio, di un genitore equilibrato, avrebbe potuto guarire da questo. Solo che questo può portare a una sorta poi di dipendenza, cioè del fatto che questo tipo di approccio può creare il fatto di continuare, dover andare da questo genitore sostitutivo per tutta la vita. Questo è un rischio, non è che sia sempre così, attenzione in realtà, ma questo però è un rischio. Ora noi dobbiamo invece renderci conto che non possiamo più lasciare questa parte di noi da sola, questa parte bambina di noi non possiamo lasciarla lì al freddo, al gelo, abbandonata. E dunque dobbiamo incominciare a stabilire un contatto con questa parte di noi, già parlarne, già esserne consapevoli, già dire che adesso siamo adulti e che non abbandoneremo mai questa nostra parte spaventata e timorosa, chiusa, tremante di paura, di solitudine, di freddo. Dire a questa nostra parte di noi: guarda che adesso c'è una persona amorevole che si prenderà cura di te, già questo cambia completamente tutte le carte in gioco. Ed è proprio la conoscenza che ci mette nelle condizioni di fare questo passaggio, cioè nella misura in cui noi incominciamo a capire queste cose, automaticamente noi riusciamo a essere in cammino verso la vera libertà. È interessante sapere che quando noi siamo in preda a sofferenze del passato, diciamo cose che non sono razionali, facciamo cose errate e non riusciamo ad affrontare le situazioni del presente, e dentro di noi proviamo delle sensazioni terribili che non hanno nulla a che fare con il nostro presente. Questa è una cosa che credo tutti noi dovremmo conoscere. Dico tutti noi perché sono convinto che chi segue queste trasmissioni ha già una sua sensibilità e ha già fatto un bel cammino dentro di sé. Cioè io sono convinto che sto trovando in questo momento appunto delle persone in cammino, non delle persone che sono lì, che per la prima volta sentono queste cose. Cioè sono certo di trovare appunto chi in questo momento sta per davvero facendo un bellissimo viaggio. Anzi, è bello poter pensare, speriamo, no, di poterlo fare per davvero e di poter continuare per davvero anche in quest'anno difficile, perché siamo ancora in un anno difficile, lo comprendiamo tutti, di poterlo fare appunto con quella serenità e con quella tranquillità interiore che appunto fa la differenza. Speriamo proprio che questo avvenga.
La vita è un ritorno a casa. Commessi viaggiatori, segretari, minatori, apicoltori, mangiatori di spade, per tutti. Tutti i cuori irrequieti del mondo cercano tutti la strada di casa. È difficile descrivere cosa provassi allora. Immaginatevi di camminare per giorni in un turbine di neve, senza neppure accorgervi di camminare in tondo. La pesantezza delle gambe nei cumuli, le vostre grida che scompaiono nel vento, con la sensazione di essere piccoli e immensamente lontani da casa. dizionario la definisce sia come un luogo di origine, sia come uno scopo o una destinazione. E la bufera? La bufera era tutta nella mia mente. O come dice Dante, il divino poeta, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Alla fine ho ritrovato la diritta via, ma nel posto più improbabile.
Eh sì, è proprio così. Perdere la propria strada è quello che accade quando perdiamo contatto con la nostra parte bambina, con la nostra parte più bella che c'è, quella più vera, più autentica, più genuina, più spontanea, quella che riconosciamo nelle bambine e nei bambini che incontriamo, che spero abbiamo la fortuna di incontrare, e che ci regalano quella spontaneità, quella genuinità, quella freschezza, quella rugiada dell'anima che ci fa davvero stare bene. Perché riconosciamo in loro questa parte meravigliosa. Io che ho la fortuna di incontrare ancora dei bambini e delle bambine, parlo a livello professionale, davvero sono gli incontri che mi emozionano di più. Sono gli incontri anche più belli, perché sono quelli più genuini, più diretti. Perché parlare con un bambino è molto più semplice che parlare con un adulto, perché un bambino è ricettivo. Un bambino, se prende fiducia in te, ti racconta tutto quello che prova, tutto quello che sente. Se gli dai cioè il permesso di esprimersi, il permesso, detto in altri termini, di esistere, se gli togli le sue paure, gli togli quelle cose che come delle nuvole nere annidano dentro il suo cuore, il suo cuoricino, è così bello. E poi puntualmente tutti i genitori cosa mi dicono? Che quella bambina, quel bambino già nel giro di pochi giorni è migliorato tantissimo. Perché è migliorato tantissimo un bambino? Perché un bambino, per fortuna, non ha ancora quel nucleo rigido che si è costruito attorno alle sue ferite, che si è costruito attorno ai suoi traumi, che si è costruito attorno alle sue paure infantili, che chiaramente deve diventare quella corazza che si chiamano appunto meccanismi di difesa, che gli permettono di continuare a crescere senza più avere il timore di essere di nuovo ferito, di nuovo trattato male, eccetera, eccetera. Ecco perché parlare con le bambine e con i bambini è un grande dono, e soprattutto lo dico alle maestre che sono in questo momento, tutti coloro che mi auguro che stanno ascoltando questa trasmissione, stanno con le bambine e con i bambini, abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle bambine e dei bambini. Perché è esattamente in questi anni che noi stiamo, senza magari neanche saperlo, mettendo dei colori nella tela della loro anima, nella tela della loro sensibilità interiore, noi gli stiamo proprio mettendo dentro delle parole, delle sensazioni, gli stiamo mettendo dentro delle idee, dei pensieri, su cui stanno praticamente costruendo il senso della loro identità, ma contemporaneamente anche il senso stesso della vita. È una grande, davvero una grandissima responsabilità questa qui, enorme. Ma andiamo avanti con... non è che ci eravamo fermati, ma voglio dire, andiamo un attimino avanti nel capire quali sono i segnali, alcuni segnali che ci fanno capire che dentro di noi c'è un bambino o una bambina che non sono cresciuti e che sono in qualche modo spaventati o che sono bloccati o che sono pieni di rabbia o che insomma non riescono ad esprimere tutta quella vitalità che dovrebbe esprimersi in ognuno di noi nel corso dell'esistenza. Beh, innanzitutto una cosa tipica di chi non ha imparato a crescere dentro in modo libero e spontaneo, cioè che non ha fatto maturare questa parte di sé, è la codipendenza. La codipendenza vuol dire che noi praticamente, invece di possedere una nostra identità, ci appoggiamo a una persona esterna, ci appoggiamo a un ruolo, ci appoggiamo a una sostanza stupefacente, ci appoggiamo a un comportamento dipendente. Perché? Perché non abbiamo i nostri desideri, i nostri valori, i nostri sentimenti, non sappiamo, detto in altri termini, affermare il nostro vero sé. E dunque siamo magari delle persone molto stimate, approvate dal punto di vista sociale, perché siamo buone, gentili, accondiscendenti, disponibili, ma questa è una codipendenza. In realtà noi stiamo appoggiandoci all'approvazione degli altri, e finché continueremo ad appoggiarci all'approvazione degli altri non è che in realtà andremo molto lontano. Dipendiamo dal nostro lavoro, che ci dà sicurezza, che ci dà visibilità, che ci dà soddisfazione, che ci dà stima, ma il giorno in cui andiamo in pensione, il giorno in cui questo lavoro smette di essere quel lavoro brillante, si va in una crisi pazzesca. Perché? Perché il segno che noi stiamo bene è l'autonomia. E l'autonomia è che io non ho più bisogno di dipendere da qualcosa di esterno. È il bambino che giustamente ha bisogno di dipendere dai genitori, dalla nonna, dalla maestra, eccetera, eccetera. Ma non la parte adulta di noi. Questo bambino, attraverso la dipendenza, dovrebbe sviluppare l'autonomia, per cui il passaggio è che parto dalla dipendenza per raggiungere la mia autonomia e anche la mia, tra virgolette, indipendenza, perché l'indipendenza è che io posso provare qualcosa indipendentemente dal fatto che tu approvi quello che io sento, quello che io provo. Io voglio iscrivermi ad antropologia nonostante tutta la famiglia mi dice: ma sei matto? Hai lo studio dell'avvocato di tuo padre, di tuo zio, di tuo nonno? No, io voglio andare a fare l'antropologo, l'antropologa, il criminologo, la criminologa. Detto in altri termini, stiamo dicendo che in questa visuale di codipendenza c'è spesso e volentieri un bambino e una bambina che non hanno mai imparato a diventare indipendenti e autonomi, per cui che non hanno mai davvero conquistato questo passaggio fondamentale di vita, che, ripeto, è un passaggio fondamentale, perché questo per davvero è un passaggio che fa la differenza, che ci mette per davvero nelle condizioni di stare bene e che ci mette nelle condizioni di capire che cosa veramente noi vogliamo e che cosa veramente ci fa stare bene. E questo è un passaggio, direi, importante, perché fa la differenza. E questo è un primo passaggio che appunto ci fa comprendere che dentro di noi c'è qualcosa che ancora non sta funzionando più di tanto. Un altro sintomo, diciamo così, della nostra immaturità potrebbe essere il fatto che abbiamo un atteggiamento fondamentalmente pieno di aggressività, pieno di sadismo e di vendicati e di vendetta nei confronti degli altri. Sembra strano, ma questo è un sentimento che è molto diffuso, molto più di quanto non si pensi. Anche perché questo sentimento ha due aspetti, cioè il primo che è quello che si manifesta, mentre il secondo è quello che invece non si manifesta ma agisce silenziosamente dentro la persona. Per cui è come dire che noi abbiamo delle persone che, senza farcelo capire, provano una fortissima rabbia e una fortissima aggressività repressa nei confronti nostri o nei confronti della vita stessa. Dobbiamo dire che spesso la violenza e la crudeltà presente nel mondo nasce da un bambino interiore ferito. Hitler, ad esempio, da bambino, veniva regolarmente percosso ed era stato umiliato e svergognato in modo velenoso da un padre sadico, figlio illegittimo di un albergatore ebreo. Hitler è un esempio di come si può portare in forma estrema la crudeltà su milioni di persone innocenti, perché la cosa che è assolutamente incredibile di questa crudeltà è che erano persone totalmente innocenti. E questo comportamento violento è una forma di distruttività che spesso riporta una violenza subita nell'infanzia e una sofferenza mai guarita derivata dal maltrattamento. Purtroppo il maltrattamento non è solo quello, come magari ci verrebbe da pensare, fisico, ma soprattutto quello psicologico. Il trattamento che incide di più è sempre quello di natura psicologica. D'altronde il bambino da piccolo vive in uno stato di impotenza. L'adulto è un gigante agli occhi di un bambino, di una bambina. L'adulto è un gigante, in questo caso, quando violento diventa davvero un orco assassino, un orco crudele. E molte forme di maltrattamento infantile fanno sì che un bambino poi diventi violento. E questo vale soprattutto per il maltrattamento fisico, sessuale ed emotivo. Lo psichiatra Bruno Bethlehem ha coniato una frase per indicare questo processo. L'ha chiamato identificazione con l'offensore, cioè la violenza sessuale, fisica e emotiva è così terribile per il bambino, per la bambina che la subiscono, che questi non può rimanere in se stesso durante il maltrattamento e per sopravvivere al dolore, questa bambina e questo bambino perdono completamente il senso della loro identità e si identificano invece con l'offensore. Bethlehem ha condotto questi studi soprattutto tra i sopravvissuti dai campi di concentramento nazisti. Questo cosa vuol dire allora? Che la violenza che spesso si manifesta in una persona adulta non è altro che il riflesso di una violenza che nasce molto più lontano, ma molto molto più lontano, e che, come abbiamo capito, diventa poi uno sfogo, diventa una, come dire, una modalità attraverso cui questa persona butta fuori tutta, tra virgolette, la sua rabbia, tutta la sua cattiveria che si è accumulata dentro di sé. Non perché la persona sia cattiva dal punto di vista di temperamento o di natura, ma perché tutto questo dolore spesso e volentieri poi diventa questa forma di distruttività, questa forma di rabbia profonda. E dunque, da questo punto di vista, un'altra possibilità che ci fa capire come, quanto c'è da dire qua, anzi non vorrei allungare troppo adesso questa trasmissione, comunque ogni bambino ha bisogno di essere amato incondizionatamente, soprattutto all'inizio, cioè soprattutto nei primi anni di vita, perché senza questa accettazione incondizionata non c'è la possibilità di far crescere il sé spontaneo della bambina e del bambino. se non c'è questa questa rivelazione spontanea, automaticamente viene a mancare la possibilità di conoscere chi sono io, cosa c'è dentro di me, di rivelare le mie inclinazioni, le mie attitudini, i miei interessi, i miei talenti, e dunque mi troverò smarrito sempre più nel non sapere cosa fare della mia esistenza. Quante volte, quando parlo con gli adolescenti, alla domanda cosa vuoi fare da grande, come immagini la tua vita da grande, come pensi che sarà la tua vita futura, non sanno rispondermi. Pochi hanno delle idee chiare su che cosa vogliono fare. Perché? Perché non c'è conoscenza di sé, perché non c'è l'essere entrati in contatto con questa parte più vera di noi. Per cui tutti noi, prima di diventare un io, eravamo un noi, dice una bellissima frase, ve la ripeto perché è molto bella. Tutti, prima di diventare un io, eravamo un noi, cioè avevamo bisogno della mamma, avevamo bisogno del suo volto, del suo seno, avevamo bisogno della sua voce, del suo calore, avevamo bisogno delle forti braccia del papà che ci sollevavano e ci facevano vedere il mondo come se fossimo degli aeroplanini. Insomma, abbiamo tutti avuto bisogno di una persona adulta, che può essere la nonna se stavamo spesso con la nonna, o col nonno se stavamo di più col nonno. Avevamo bisogno di sapere che eravamo importanti per questa persona, che questa persona si dedicava interamente a noi, notate bene, interamente, con tutta la sua mente, con tutte le sue energie, con tutto il suo cuore. Avevamo bisogno di essere presi sul serio, che quello che provavamo era davvero quello che provavamo, e per cui non di essere in qualche modo sminuiti, ridicolizzati, presi in giro, non ascoltati per quello che esprimevamo dentro di noi. E avevamo bisogno di sentire che ogni parte di noi poteva essere amata e accettata. Insomma, avevamo bisogno, quando eravamo bambine e bambini, di sapere che potevamo contare sull'amore dei nostri genitori o delle figure che più frequentavamo in modo incondizionato. E tutti questi erano i nostri sani bisogni narcisistici. Ripeto, i sani bisogni narcisistici. Se questi sani bisogni narcisistici non sono stati soddisfatti in modo sufficiente, adeguato, il nostro senso dell'io sono è stato danneggiato. È molto semplice. Per cui quando il nostro bambino interiore e la nostra bambina interiore non hanno trovato risposta a questi bisogni, ecco che noi abbiamo una sete insaziabile d'amore, di attenzione, di affetto, che porteremo in giro per la vita, in viaggio per la vita, chiedendo a tutte le persone che incontreremo in forma diversa, ovviamente, un conto è l'amicizia, un conto è il compagno di classe, un conto è il compagno di squadra, un conto è la zia, lo zio, l'allenatore, il mister, l'insegnante, ma continueremo a chiedere tutto questo qua. E queste richieste di questa parte di noi saboterà le relazioni adulte, perché per quanto amore potrà trovare, non sarà mai sufficiente. E perché non sarà mai sufficiente? E non sarà mai sufficiente perché quel vuoto che si è venuto a creare dentro di noi è diventato, diciamo così, un vuoto profondo, un vuoto come una sorta di buco nero, per intenderci, e dunque non c'è niente che possa in realtà soddisfare questa cosa, cioè proprio non c'è niente che ci dà la possibilità di trovare questa pace, di trovare questa serenità, di sentirci veramente bene in quello che noi viviamo.
Per lasciare un segno, come se non fosse mai finita, ho portato la mia fede in pegno, per non farla più cadere dalle dita. Ho sentito i brividi del mare, quando canta ruggini di voci,
pregato molto su un altare, speranze vuote infrante come noci. Ho disegnato un universo parallelo dove non ero più così, e ho costruito una terrazza sopra il cielo per stare ovunque ma non qui. Qui lungo una via per arrivare al centro, qui di fronte al vento che mi soffia contro, altrove qui sul limite del bosco in cui mi addentro, qui nel mulinello di una scia. Ho suonato il tema della sera senza saper leggere le stelle, ho dormito tra le nubi a schiera per trovare un posto a un animale bello. Ho inseguito più di mille anni aspettando l'ultimo domani, ho sparato all'alba degli inganni perché il sogno non si sporchi mai le mani. Ho colorato un uomo come fa un bambino e non si è alzato più da lì, ed ho smarrito il passaporto del destino di essere chiunque ma non chi. Qui sul petto in cerca del mio baricentro, qui nell'eco di una stanza al mare un riscontro, altrove qui dietro la porta tra una fuga e un rientro, qui in uno specchio che mi spia. In ogni notte accesa a far le prove di storie nuove nell'attesa di quell'impresa che commuove, che mai si arresa e si muove altrove. Qui sul fondo del mio cuore l'epicentro, qui sotto la pelle di un eterno scontro, altrove qui nel mondo a chiedermi che cosa c'entro, qui col tempo che è volato via, altrove qui con una musica che batte dentro, qui per una vita che mi corre incontro, altrove qui dove sarò per sempre un fuori centro, qui in questa storia che è la mia, la mia.
E dunque, come dicevamo, cari amiche e cari amici, la difficoltà sarà proprio quella di trovare questa soddisfazione a questa continua richiesta d'amore che, dicevamo, non viene mai pienamente soddisfatta proprio perché è un bisogno infantile e per cui il bambino necessita costantemente dei loro genitori, non è capace di autonomia, non è capace di dipendenza. E dunque non può nemmeno stabilire un rapporto di interdipendenza, che sarebbe praticamente quel rapporto fondamentale che noi andiamo a costruire quando diventiamo persone adulte. Capite dov'è il meccanismo? Questo essere così bisognosi, condizionati da questo vuoto, porterà al narcisismo, cioè porterà a voler continuamente attirare l'attenzione su di sé. Per cui si continua, ad esempio, vari esempi di narcisismo, si continua ad esempio a passare da una relazione all'altra, nella speranza di trovare magicamente quella persona che mi darà tutto quello che io, inconsciamente e in modo infantile, mi aspetto di trovare, senza ovviamente trovarla mai, perché l'amore maturo deve riconoscere i limiti presenti nell'altro e in noi e accettare le zone d'ombra e accettare che nessuno può amarmi in modo totale, completo, tranne una persona che però non si trova su questa terra, anche se 2000 anni fa è passata per questa terra e ci ha fatto capire come si teoricamente dovrebbe imparare ad amare il prossimo. Ma di questo ne parleremo in un'altra puntata. Sono dunque costantemente alla ricerca dell'amante perfetto. Avete presente l'amante perfetto, la donna perfetta, l'uomo perfetto, in grado di soddisfarli pienamente, di gratificarli continuamente. Spesso dietro qua, questa richiesta, c'è proprio il problema invece delle dipendenze. Perché la dipendenza è il tentativo di riempire il buco presente nella propria psiche, di evadere, poi in realtà la dipendenza, in base anche alla dipendenza, tanti significati diversi. Però in linea di massima possiamo dire che la dipendenza, ad esempio, dal sesso, la dipendenza dalla gratificazione erotica, la dipendenza dal bisogno sempre di volere l'amore degli altri, l'attenzione degli altri, è proprio sintomo di questo. Ricercano cose materiali. Sono persone che spesso investono nella materialità, nel denaro, negli oggetti, diciamo così, perché attraverso questa materialità, attraverso il denaro, attraverso i vestiti, attraverso i gioielli, attraverso l'automobile, attraverso quello che volete voi, è come se acquisissero una visibilità, è come se dicessero io esisto e si sentono ammirati, ricercati e come un surrogato di quell'amore materno e paterno che passa attraverso gli oggetti. Detto in altri termini, a volte, crescendo, questo tipo di ferita porterà, ad esempio, a voler avere dei propri figli e di volere dai propri figli quell'amore, quell'ammirazione straordinaria che non hanno potuto avere dai propri genitori. E purtroppo qui entriamo in un campo molto delicato, perché quando il genitore ha bisogno della figlia e del figlio per sentirsi amato come voleva sentirsi amato da suo padre e da sua madre, renderà quel figlio e quella figlia prigionieri di un amore narcisistico, di un amore possessivo, di un amore immaturo ma soprattutto patologico, che creerà una simbiosi che a lungo andare diventerà patologia, perché come diceva il buon Carl Gustav Jung, qualcuno di voi che segue da anni, perché va avanti da anni, vero, questa trasmissione, non sembra, ma sono anni che ci troviamo qui in questa spiaggia dove si può camminare ai piedi nudi, stavo dicendo, non esiste una relazione simbiotica che prima o poi non diventi patologica, e questa è la realtà proprio della vita. Beh, direi che in questa puntata di Volersi Bene abbiamo numero 356 di questo 23 gennaio del 2022, direi che abbiamo dedicato davvero tanto tempo alla zona della profondità e siamo davvero entrati, come avete visto, dentro proprio nella realtà profonda della nostra realtà. E mi auguro che come sempre poi questa trasmissione possa darvi quegli stimoli e quella, come dire, consapevolezza in più per affrontare con più lucidità ma anche con più, come dire, serenità il viaggio della vita, sapendo che non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice. Questa è una frase che ripeto spesso, ma è molto vera, perché non è mai troppo tardi per andare a ricontattare quella bambina e quel bambino e in modo amorevole, paziente e dolce dire adesso ci sono qua io, adesso cresciamo, non avere più paura, non chiuderti nel tuo guscio, non essere così arrabbiato, non essere così triste, non essere così dispettoso, non essere così geloso, non essere così possessivo, non essere così perfezionista, insomma, non essere quella parte che non sei realmente, perché adesso è giunto il momento di crescere. Vi ricordo di divulgare queste trasmissioni ad amiche, ad amici, a persone che voi conoscete che potrebbero avere bisogno di fare questo cammino dentro di sé, questo viaggio da entronauti, per cui questo viaggio di entronauti che viaggiano dentro di noi e che vogliamo per davvero imparare a volerci bene, perché volersi bene è la cosa più giusta che si possa fare nella vita. Dove c'è il bene, si sta bene. Ringraziamo Sara per la sua preziosissima collaborazione in regia, naturalmente è grazie a lei che questa avventura di Radio Evolution continua ad andare avanti. Non mi resta che ringraziarvi, augurarvi buon ascolto con i programmi di questa piccola radio che è Radio Evolution. Grazie.